Anzitutto è un atto di terrorismo, nel senso che è stata violata la sovranità di uno Stato, del Qatar. Ci sono state 10 esplosioni sopra la capitale del Qatar, che in questi ultimi 2 anni, ma non solo in questi ultimi 2 anni, è stata il luogo delle trattative. Una cosa, per esempio, va sottolineata che Israele ha avuto trattative indirette con Hamas per tutte le guerre che Israele ha condotto su Gaza e anche durante questo genocidio. Quindi è stato un cambio anche, è un cambio non solo nella, virgolette, postura di Israele, ma anche all'interno di una strategia che si è sempre seguita da parte di Israele. Cioè non è vero che Israele non abbia trattato con Hamas, ci ha trattato per decenni. Questa cosa, cioè l'attacco proditorio di ieri sul Qatar, dice anche un'altra cosa, cioè che c'è una totale impunità dal punto di vista di Israele riguardo a quello che compie, rompendo, tentando di rompere, ma rompendolo le regole internazionali, il diritto internazionale, perché io non vedo una distanza fra l'attacco con il quale Israele ha tentato di uccidere la leadership politica di Hamas e quello che, per esempio, sta facendo nei confronti della Global Sumud Flottiglia. Cioè, mi sembra che Israele stia tentando di accelerare di molto i tempi perché è come se questo tempo stia finendo, perché la pressione comincia, ahimè, tardivamente ad essere più forte di prima. Cioè, ci sono dei dettagli in questi giorni che a vederli singolarmente sono dettagli, ma a vederli tutti insieme dicono che quella più che indifferenza, quella ignavia dei decisori in Europa e in genere in tutto il blocco occidentale si sta rompendo con minimi atti che però già disturbano molto. Faccio un esempio, come dire, tra i più piccoli, e cioè che l'Olanda ha inserito nel sistema Schengen il blocco all'ingresso di Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, cioè i due ministri più di destra e di estrema destra del governo Netanyahu. Questo cosa significa? Che con la semplice mossa dell'Olanda e della Spagna vi è la proibizione per tutti i 29 paesi del sistema Schengen a fare entrare questi due ministri. E cioè l'isolamento parte da questi dettagli perché non si ha la forza di isolare con, come dire, con strumenti e con gesti molto più eclatanti Israele, ma si comincia da questo. Ben tardi in un genocidio che dura da 2 anni, ben tardi dopo 64.000, oltre 64.000 palestinesi ammazzati, quelli conclamati, più quelli sotto decine di milioni di tonnellate di macerie che sono ormai la striscia di Gaza, però dall'idea di quello che sta succedendo sia da parte dei decisori, e la flottiglia è il gesto più eclatante di una società civile globale che agisce non solo nella supple come supplenza dei decisori, secondo me, ma agisce per presa di responsabilità. Cioè, a me non convince dire che la Global Sumud Flottiglia stia agendo perché i decisori non agiscono. Secondo me agisce per presa di responsabilità contro un genocidio e significa che appunto i senza potere non sono impotenti.
Come è sempre stato, agisce nel modo in cui può, riesce, fa e si auto-organizza, sono i movimenti, è la loro, come dire, la loro parola, tra l'altro lo vediamo anche i rischi che si assumono. Paolo, io però volevo approfittare della tua, come dire, conoscenza del mondo arabo approfonditissima per provare a ragionare anche però sugli assenti di questo dibattito che oltre a l'Occidente intero sono anche però forse le classi dirigenti arabe o no? Oppure noi semplicemente non sappiamo quello che dicono, le loro reazioni, la rabbia che esprimono. Insomma, è stato attaccato appunto il paese che ha voluto essere il mediatore, se vogliamo, un po' anche alternativo alla visione saudita, quella dei patti di Abramo, quella del tutto va bene tra Stati Uniti, Israele e noi, no? Perché quello era, come dire, in qualche modo la traccia segnata e riproposta da Trump. C'è una reazione o sono assenti?
Sono vere secondo me tutte e due le letture, cioè c'è una reazione ma sono assenti, o meglio, balbettano. Le classi dirigenti della regione araba, che però comprende anche l'Algeria, che è sempre stata molto dura, durissima nei confronti di Israele, e comprende però anche gli Emirati Arabi Uniti che sostengono Israele, insomma, la regione araba, le classi dirigenti della regione araba balbettano, sono secondo me in una crisi sistemica, perché c'è una distanza, come quella che vediamo noi dentro l'Italia e dentro l'Europa, fra la fascia delle opinioni pubbliche, diversamente intese, di una società civile che è stata anche, come dire, messa sotto schiaffo per anni, che è quella delle rivoluzioni arabe nel caso della regione araba, e queste classi dirigenti che hanno fatto accordi che hanno messo in gioco i diritti di tutti. E gli accordi di Abramo hanno messo da canto i palestinesi, li hanno tolti dal tavolo delle trattative, pur ragionando sui palestinesi e non per conto dei palestinesi, ma sopra i palestinesi. Vi è un problema serissimo di crisi economica in alcuni di questi paesi, perché bisogna distinguere fra l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi, che hanno una forza anche economica nei confronti degli Stati Uniti. È il motivo, secondo me, per il quale l'attacco di Israele all'Iran è durato solo 12 giorni, non è andato oltre perché dietro le quinte vi è stata una presa di posizione dei paesi arabi per bloccare una deriva che sarebbe stata devastante non solo per la regione, ma direi per l'intero pianeta. Questa differenziazione all'interno della regione araba non ci deve però far dimenticare il fatto che ci sia una pressione sulla regione araba, largamente intesa, da parte nostra occidentale, perché non facciano molto, se non fare gli ufficiali pagatori, come hanno fatto negli scorsi decenni, quando qualcuno dice il Qatar ha pagato Gaza. Sì, perché noi non riconoscevamo Hamas e quindi, come dire, qualcuno ha pagato per la ricostruzione di Gaza. Dopo quattro guerre, ogni volta sono stati gli arabi a pagare, ed è stata la comunità internazionale attraverso gli arabi. Gli arabi non prendono i palestinesi, perché dovrebbero prendere i palestinesi, che se ne dovrebbero stare sulla loro terra? L'hanno già fatto nel 1948, prendendosi 700.000 persone, forse 750.000 palestinesi cacciati dalla loro terra. Quindi in parte è vero che non fanno, in parte li costringiamo anche a non fare, chiedendo delle cose che non possono fare, cioè quello di sancire l'espulsione dei palestinesi. Però è vero che le classi dirigenti sono una cosa e le popolazioni sono altro, e le popolazioni fanno un po' quel che possono in regimi che molto spesso non sono democratici, fanno dei gesti come quello dei boicottaggi, che hanno molta più risposta all'interno, cioè, per intenderci, in paesi come la Giordania e anche l'Egitto, insomma, ma non solo, ma anche l'Indonesia, che non è araba. Il boicottaggio significa che grandi marche, grandissime multinazionali, ormai vendono pochissimo all'interno di questi paesi, che intere catene hanno, che uffici o supermercati hanno chiuso, quelli appartenenti alle catene internazionali. Quindi differenziamo, così come differenziamo da noi.
Certo, Paola, approfitto, abbiamo pochissimo tempo, ma non possiamo non ricordare quello che sta succedendo adesso a Gaza. Oltre al raid che ha colpito la leadership di Hamas, continuano i bombardamenti su Gaza, e soprattutto è partita quella tentativo di evacuare proprio Gaza City, spingendo la popolazione a prendere la strada costiera e a spostarsi verso Mauá. fasi il tentativo appunto di occupare totalmente Gaza City entro il 7 ottobre, sempre alla ricerca di date e simboli.
Sì, non è un'evacuazione, è un trasferimento forzato, una cacciata da una delle città più antiche del Mediterraneo, tentando di cancellarne la memoria e la storia, che secondo me è un dato fondamentale, anche se sembra così lontano da una cronaca che parla di genocidio, che parla dell'azzeramento completo di una città di un milione di persone, cioè questa cosa anche a dirla, anche a pronunciarla sembra folle, ma all'interno di questa follia, che non è follia, è crimine, quello che si vuole fare è pensare di cancellare completamente il legame fra una terra e un popolo. Questo è oltre un genocidio, è un ipergenocidio, perché non è solamente il tentativo di espellere 2 milioni di persone da Gaza, 2 milioni di palestinesi, ma è rompere il legame fra terra e popolo. Quando si agisce in questo modo, non è solamente un genocidio, cioè, virgolette, l'omicidio di un popolo, è la distruzione di una relazione che è quella tipica delle popolazioni native e che non era mai successo a questo livello e in questa misura nella storia del mondo.